Astronauticast. Buonasera a tutti amici ascoltatori, veniamo da un pre-trasmissione in cui abbiamo fatto tutte le prove audio. Allora Riccardo, metti te le sigle stasera che si sente da Dio, non c'è neanche un po' di disturbo. Il momento in cui ha cliccato Start Broadcasting, boom, effetto Alessia. Se non sapete cos'è l'effetto Alessia dovete andare indietro nelle puntate del podcast per scoprirlo. Buonasera a tutti amici ascoltatori, sono Marco Zambianchi da Darmstadt, questa sera nominato regista dalla seconda che vedo qui e che vado a salutare subito, Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona.
Ciao Veronica, grazie di questo incarico che accetto assolutamente volentieri e andiamo a salutare il nostro Riccardo da Modena.
Mi fa piacere che tutto sia filato liscio e perfetto. Comunque, buon ascolto di puntata, sperando di non essere troppo laggato.
No, c'è qualche piccolo saltello della puntina del disco sulla sigla, ma quello si sistema, non ti preoccupare. L'ho lasciato per ultimo, non per importanza, ma perché è una traduzione. Lasciare per ultimo il nostro sempiterno Luigi.
Un saluto da Ovesticino, come dice di solito il buon Mike. Da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
E questa, ciao Luigi, è la 25esima puntata della 13esima stagione di Astronauticast, che vi ricordo essere il podcast dell'associazione ISA-A con due A. Oggi è il oh mio Dio, ho perso completamente il conto, il 16?
16.
Sì, 16 di aprile 2020. E naturalmente vi ricordo, soprattutto se ci state seguendo in diretta, che potete interagire con noi sulle chat di Facebook e di YouTube oppure via Twitter con l'hashtag Astronauticast, e dovremmo forse, non so bene se c'è qualcuno che dà un'occhiata, ma riuscire a intercettare anche questi messaggi e magari rispondere a tutte le vostre domande. E allora, la presentazione dei cast l'ho fatta prima del preambolo, Paolo sarà solo orgoglioso a metà, che non mi sono dimenticato quasi niente, e per dare un'occhiata alla scaletta della puntata, facciamolo subito, raccontiamo un pochino il punto della situazione in Roscosmos, e poi passiamo a Bartolomeo, che è, vedremo che cosa, vedremo chi. E poi abbiamo l'elicottero marziano, qualcosa di cui invece ci vorrà parlare il nostro Riccardo, più un intervento da battitore libero del nostro Luigi su Apollo 13. Quindi una bella serata ricca di argomenti astronautici, poi naturalmente le nostre rubriche, i link della settimana, anche qui questa sera ne abbiamo almeno 4 da segnalarvi, quindi sì, cose stimolanti, interessanti per questi giorni di lockdown, sperando che cominciamo ad avviarci verso gli ultimi. E allora, Veronica, che cosa sta succedendo in casa Roscosmos che ci vuoi raccontare?
Allora, sì, l'altra volta avevamo fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda NASA ed ESA sulla questione coronavirus e sulla loro gestione della situazione, insomma, e ci chiedevamo Roscosmos com'è messa, perché noi continuavamo a vedere i lanci tranquillamente, senza problemi, allora ci siamo chiesti, ma chissà là come saranno messi. E a inizio mese Putin, anche lui, ha voluto fare il punto della situazione, ha voluto un po' capire come gestire la cosa. Infatti ha fatto una riunione con le principali aziende del settore aerospaziale russo, assicurandosi che non ci siano interruzioni. Perché mai come in questo periodo la Russia deve mantenere la competitività, vista l'entrata nel settore aerospaziale delle aziende private come SpaceX, come Boeing, e anche con, visto il nuovo lanciatore di NASA, SLS, che insomma chissà quando sarà pronto, però verrà pronto, ci stanno comunque lavorando, e quindi insomma ha voluto assicurarsi che tutto continuasse senza problemi. Infatti, sì, allora, anche in Russia c'è stato un minimo di lockdown, perché il direttore generale dei centri spaziali ha affermato che c'è stata una riduzione del personale da quasi 17.000 lavoratori a 2.000, quindi sono stati ridotti di molto e soprattutto messi nelle aree più critiche, insomma, bene o male, come ha fatto ESA e NASA. In realtà il personale che ha subito più restrizioni è quello impiegato nelle collaborazioni internazionali, ad esempio in Guyana francese. Di tutti i dipendenti che c'erano, ne sono stati evacuati la maggior parte, è rimasto solamente in Guyana francese un gruppo di 20 persone che si è assicurato di mettere in sicurezza tutti gli impianti. In particolare c'erano dei lanciatori che dovevano partire, quindi erano già stati caricati di propellente, hanno dovuto togliere il propellente e stoccarlo. A fine mese comunque saranno mandati a casa anche loro e messi in quarantena. In realtà di sospeso c'è poco niente in Russia, come appunto avevamo notato. L'unica produzione, l'unica cosa che è stata sospesa è la produzione e l'assemblaggio del Soyuz 2, cioè quel lanciatore che abbiamo visto partire la settimana scorsa verso la stazione spaziale per la prima volta con un equipaggio a bordo. Non è un problema questo, perché c'è margine, nel senso che di Soyuz 2 ne sono già stati prodotti parecchi, ce ne sono 40 già in magazzino e 12 presso i siti di lancio, quindi hanno un bel margine di manovra. Ricominceranno poi la produzione e l'assemblaggio con calma alla fine di questo lockdown. Tutto il resto, o meglio, le operazioni a cui la Russia tiene maggiormente, stanno proseguendo cercando di raggiungere la timeline che era prevista. Operazioni come i lavori sul nuovo lanciatore Soyuz 5, cioè la base di partenza per creare un nuovo vettore pesante russo. Questo dovrà essere lanciato nel 2022 e qui i lavori stanno continuando. I lavori a Vostochny. Vostochny è comunque un pad di lancio in un'area molto poco popolata, abbastanza remota, quindi non ci sono grossi problemi, insomma ci si può andare a lavorare. E Vostochny è particolarmente importante come pad di lancio perché sarà quello in cui stanno per essere costruite le infrastrutture per lanciare questi grossi lanciatori pesanti, come ad esempio l'Angara 5. Non solo, da Vostochny partirà anche la prima navetta, nuova navetta russa manned, che si chiama Ariol, se non sbaglio, e il volo di test è pianificato per il 2023, quindi i lavori proseguono anche per questa navetta. In più, il direttore generale del centro di produzione di Lavochkin ha detto che sta continuando senza problemi anche l'assemblaggio di Luna 25, che è quella sonda robotica che andrà sul polo sud della Luna, sarà un lander quindi che atterrerà nel polo sud della Luna. Non solo, vabbè, questa sonda dovrebbe partire a ottobre dell'anno prossimo, quindi i lavori stanno procedendo, ma stanno procedendo anche i contratti per altre due sonde di questa nuova generazione Luna, la Luna 26 che dovrebbe partire nel 2024 e Luna 27 che partirà nel 2025. Dopo tutta questa carrellata da parte dei direttori generali delle aziende, ha preso la parola Rogozin, quindi il direttore generale di Roscosmos, che è stato l'unico in realtà a porre, a mettere sul tavolo le difficoltà, ad essere preoccupato per qualcosa, non tanto per il coronavirus che sì, ovviamente ha rallentato delle procedure, soprattutto ad esempio, adesso parlo di ExoMars, ma in realtà ExoMars, la questione del coronavirus era stata un po' una scusa. In effetti ExoMars aveva degli ulteriori problemi e probabilmente anche senza questa pandemia non sarebbe partito.
Magari non diciamo una scusa, ma l'hanno messa dentro, diciamo, nelle varie ed eventuali delle...
Infatti, a proposito di questo, alla fine della conferenza c'è un Putin che dice: mi raccomando, non utilizzate la questione coronavirus per come dire, per nascondere, insomma, delle altre, per dare la colpa a questo per altri problemi,
per giustificare
altro. Esatto, problemi che abbiamo già, cosa che insomma anche noi avevamo pensato, ma infatti ESA era stata abbastanza chiara: sì, c'è questa cosa del coronavirus, però in realtà abbiamo altri problemi e probabilmente non partiva quest'anno. E a parte questo, Allora, intanto sì, Rogozin è preoccupato per il fatto che saranno sospesi almeno 9 lanci. Uno, vabbè, ExoMars, e quindi mancano gli introiti per questo lancio, ma altri 8 riguardano il fallimento di OneWeb. Ce n'erano 4 già pianificati fino ad agosto di lanci OneWeb, e altri 4 probabilmente sarebbero stati pianificati da settembre a dicembre. Quindi c'è un mancato introito per Roscosmos di almeno 9 lanci. Oltre a questo, è preoccupato in particolare per proprio l'entrata, l'arrivo di queste aziende private come SpaceX e Boeing, che fanno a NASA dei prezzi molto più bassi. Infatti lui ha puntato molto su questa cosa, che secondo lui i prezzi che fa Roscosmos dovrebbero essere abbassati, almeno del 30% a NASA, altrimenti questa priorità di essere competitivi va a mancare. Come fare ad abbassarli? Dunque, lui vorrebbe che i componenti di microelettronica fossero prodotti in casa, in Russia, cosa che al momento non avviene, perché le aziende di microelettronica russe sì, stanno facendo dei progressi, ma non abbastanza velocemente, non sono ancora pronte per poter produrre quello che serve all'agenzia aerospaziale. Quindi vengono importati con conseguente aumento di costi, tasse e via discorrendo. Se fossero prodotti in Russia, ovviamente il costo si abbatterebbe. Un altro punto su cui ha messo l'accento è una disorganizzazione nella gestione degli ordini di questi lanciatori. Lui ha fatto un esempio dicendo: non è possibile che due clienti diversi per lo stesso scopo acquistino da Roscosmos due lanciatori diversi prodotti nello stesso stabilimento. Cioè, il lanciatore, se lo scopo è sempre quello, deve essere uno. Non possiamo aumentare l'offerta insomma, dobbiamo pensare ai costi, dobbiamo tagliare, possiamo rendere più efficiente tutto questo processo. In particolare ha nominato il Ministero della Difesa, e secondo lui dovrebbe esserci una maggiore cooperazione e organizzazione del lavoro tra il Ministero della Difesa e le aziende di produzione dei razzi. Non so come funziona la collaborazione con il Ministero della Difesa, però probabilmente ci sono degli accordi che o agevolano il Ministero della Difesa, magari discriminando gli altri clienti, o non lo so. Fatto sta che di base c'è una disorganizzazione di questo genere, e quindi lui ha messo l'accento su questo. Un problema invece che abbiamo in Russia è il problema dei Proton, o meglio dire Praton. Praticamente si è scoperta ultimamente l'hanno chiamata una discrepanza fra le prestazioni di alcune componenti e i parametri necessari. Praticamente ci sono dei bulloni che non bullonano. Sono stati acquistati dei bulloni da inserire all'interno dei Proton, che vanno a fissare delle componenti dentro il Proton, continuerò a chiamarlo Proton comunque perché Praton non mi viene proprio, che si è scoperto che alla produzione venivano surriscaldati eccessivamente, di conseguenza non tenevano più come avrebbero dovuto. Questa cosa è stata scoperta il mese scorso, verificando un Proton che avrebbe dovuto lanciare ancora a dicembre 2019, poi è stato spostato a marzo del 2020, due satelliti di telecomunicazione, l'Express 80 e l'Express 103. È stata fatta questa verifica, abbiamo detto ok, e hanno detto va bene, sostituiamo questi bulloni con degli altri. Vabbè, posticipiamo un attimo il lancio, tanto hanno visto che nel giro di 45 giorni, quindi nel giro di poco meno di 2 mesi, comunque sarebbero riusciti ad acquistare, sostituire, fare il tutto. Però visto che c'era il problema in questo Proton, hanno detto ok, adesso andiamo a vedere tutti gli altri Proton come siamo messi, perché questi bulloni erano stati costruiti tra il 2015 e il 2016, quindi hai voglia quanti ne hanno comprati nel frattempo e su quanti Proton li ha messi. Infatti hanno scoperto che un altro Proton che aveva questo problema era quello del lancio di ExoMars. Quindi, grazie al cielo, tra virgolette, adesso viene lanciato nel 2022, ma comunque avrebbe avuto questo problema. Quindi, Ale ha un altro Proton ritirato. In tutto hanno scoperto questo problema in 3 di questi vettori. Purtroppo i Proton hanno una maledizione probabilmente dalla nascita, perché non è la prima volta che succede, non dico dei bulloni probabilmente è la prima volta, ma in generale dei problemi ce ne sono già stati. Nel 2016 è stata scoperta una saldatura impropria nella produzione dei motori del secondo stadio e del terzo stadio. In realtà, più che la saldatura impropria, era proprio la lega di cui sono fatti questi motori che non andava bene. Infatti era stata cambiata e ne era stata praticamente sostituita con una più economica. Essendo più economica, spesso e volentieri succede che la qualità ne risente parecchio. In quell'occasione sono stati ritirati 71 motori. 71 motori vuol dire che il Proton non ha lanciato per quasi un anno. A causa di questo, di conseguenza, le compagnie assicurative hanno aumentato drasticamente i prezzi e hanno messo in grave produzione il centro spaziale di Krucinev, che è quello che produce i Proton. Cos'è successo? Nel 2019, quindi 2 anni più tardi, Roscosmos ha deciso di investire un po' di soldini, una cifra che corrisponde a circa 5 milioni e mezzo di euro, per mettere in piedi un controllo qualità come Dio comanda. Quindi verificando i materiali in entrata, andando nelle aziende di produzione per verificare il processo di produzione e tutto quanto. Adesso, il fatto che anche quest'anno purtroppo si siano trovati dei bulloni scadenti, nonostante tutto quello che hanno messo in piedi l'anno scorso, insomma, come nuovo ciclo di validazione, è un po' frustrante. D'altra parte posso anche capire che andare a verificare pezzo per pezzo la rondella, il bullone di un razzo, non uno, ma tutti i razzi che hanno costruito nel frattempo, non sia una cosa da poco. Alla fine praticamente c'è più gente che controlla che gente che lavora, quindi posso anche capire che ci vorrà un po' di tempo prima che questo processo di validazione vada a coprire tutta la nuova produzione di vettori. Quindi ecco, insomma, auguriamo in bocca al lupo a Roscosmos e speriamo, insomma, che con questi Proton vada meglio. Proton vada meglio.
Eh sì, Veronica, è proprio così e credo che questi siano tutti sintomi di un fenomeno che avevamo commentato su Astronauti News già a partire da qualche anno fa, quando praticamente quando Rogozin fu nominato da Putin direttore o presidente di Roscosmos, e probabilmente cominciò ad affondare le mani in un sistema che, ricordiamo, arriva da assoluto statalismo, che era stato corrotto dalla corruzione, scusate la cacofonia, e sono andato, mentre tu parlavi, a guardare un pochino i vecchi articoli. Invito i nostri ascoltatori a fare altrettanto, andare su Astronauti News, basta digitare nella barra di ricerca Roscosmos e troverete, come abbiamo raccontato, oltre a tutte le cose buone che Roscosmos continua a fare, anche i vari incidenti, i vari problemi apparentemente inspiegabili che si risolvono in effetti solo aumentando fortemente il senso di responsabilità, il controllo qualità, la meritocrazia e forse in qualche modo soffrendo la concorrenza di SpaceX, perché adesso che si affacciano anche sul mondo del trasporto umano nello spazio, nuovi attori finalmente americani, e quindi gli Stati Uniti hanno meno bisogno dei servizi dei russi, per poter rimanere sul mercato dovranno aumentare la qualità e diminuire i costi. Sono tanti gli episodi, mi viene in mente solo il famoso foro sulla Soyuz, ma tutti questi problemi di qualità dei materiali sono proprio il segno probabilmente di qualche dirigente che si è fatto comprare o che ha fatto male il suo lavoro e ha lasciato entrare in azienda tutta una serie di componentistiche che non sono adatte all'ambito spaziale. E come vi dicevo, basta dare un'occhiata su Astronauti News, queste cose le abbiamo raccontate davvero nel corso di vari anni.
Quando sento il Proton, e continuo a chiamarlo Proton, mi viene sempre in mente Captain Proton. Molti si ricorderanno chi era Captain Proton.
Google is my friend.
Devi andare a guardare su Google.
Ciao.
Allora Luigi, me lo segno per il dopo trasmissione, questo Captain Proton. E mentre invitiamo i
Voyager, Star Trek Voyager.
Aia. Sai che è la serie di Star Trek che ho visto praticamente una stagione?
Male.
Ecco, adesso
è molto bella.
Lo so. È nella to view list. E allora, torniamo alle notizie spaziali e andiamo a commentare un passo avanti, un'ulteriore nuova installazione che è stata fatta sulla Stazione Spaziale Internazionale. Naturalmente sappiamo che l'assemblaggio di questo avamposto è terminato nelle sue parti principali e che si sta cercando di svilupparlo come piattaforma di ricerca anche per imprenditori privati, per enti di ricerca privati che vogliono in qualche maniera portare a bordo della stazione i loro esperimenti e che si trovano davanti una lunghissima lista d'attesa, oltre che a una stringente serie di requisiti. Il tutto combinato significa progettare un esperimento e realizzarlo e poi vederlo volare dopo svariati anni dal momento in cui è stato preparato nei laboratori a terra. E per espandere le capacità anche autonome o semi-autonome di ricerca a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato finalmente installato all'esterno del modulo Columbus, quindi il contributo europeo all'avamposto spaziale, il modulo Bartolomeo. Bartolomeo è stato chiamato così in onore del fratello minore di Cristoforo Colombo. D'altronde Colombo dà il nome al modulo pressurizzato collegato alla stazione. Al suo esterno c'è questo modulo più piccolo, aperto, non è pressurizzato, è una sorta di piattaforma particolare e è stato appunto battezzato Bartolomeo. Questa piattaforma particolare è stata progettata e costruita da Airbus Space e finanziata insieme all'Agenzia Spaziale Europea ed è in grado di offrire ai clienti un rapido accesso allo spazio orbitale a prezzi relativamente competitivi ed è in grado di ospitare fino a 12 moduli scientifici paganti, offrendo assistenza nella preparazione dei payload, nei servizi di lancio, le operazioni legate all'installazione sulla piattaforma e il supporto per la trasmissione dei dati a terra. E volendo anche per poter riportare poi a terra l'hardware sottoposto a sperimentazione. Come dicevamo, questa piattaforma prende il nome dal fratello minore di Cristoforo Colombo ed è installata sulla parte anteriore del modulo di Columbus. Quindi guarda il senso di marcia della stazione, è come se fosse montata sul cofano di un'automobile. È arrivata a bordo grazie alla missione CRS-20 di SpaceX, era alloggiata nello spazio non pressurizzato, nel trunk, nel bagagliaio della capsula Dragon e ci sono voluti 2 giorni di lavoro degli addetti a terra che con il braccio robotico canadarme della stazione l'hanno afferrato e l'hanno montato appunto in questa posizione particolare del modulo Columbus. Un'altra delle particolarità è che ha richiesto poi un lancio a parte a bordo questa volta di una Cygnus è la disponibilità del terminale Colca, cioè la Columbus Ka-band antenna. Tutti questi esperimenti ovviamente generano una grande quantità di dati e si voleva cercare di non andare a pesare ulteriormente sulle capacità di telecomunicazioni della stazione spaziale guadagnando l'indipendenza dal punto di vista della trasmissione dati. La stazione spaziale utilizza per ritrasmettere i dati a terra i satelliti TDRS della NASA, sostanzialmente ha una vera e propria flotta di satelliti di telecomunicazioni che fanno da ripetitori per la stazione spaziale, lo fecero anche per lo shuttle quando volava, e in questo momento l'Europa ha una sua capacità di fare lo stesso servizio grazie ai satelliti EDRS. Tra l'altro sul nostro forum c'è uno dei principali responsabili di questa costellazione di satelliti e quindi grazie alla dotazione di Colca gli esperimenti montati su Bartolomeo saranno in grado di inviare a terra dati ad alta velocità in maniera del tutto indipendente dai TDRS. Ora, questo racconto breve ma interessante a firma di Luca Frigerio si va a collegare con un articolo che scrisse Simone Montrasio nel 2016, dal quale voglio andare a prendere una presentazione, lo trovate nelle note dell'episodio e anche uno dei link collegati se andate a vedere questo lavoro di Luca su astronautinews.it, ma se riesco in un secondo a portare lo schermo in primo piano voglio farvi vedere come è montato in maniera particolare questo hardware. Ecco qui. Eccoci, ci siamo. Quindi qui si vede bene il modulo Columbus e notate le grandi dimensioni, le generose dimensioni di Bartolomeo, che praticamente è lungo i tre quarti dell'estensione di Columbus e si aggrappa ad alcuni piloni, li vogliamo chiamare così, che erano utilizzati per fermare Columbus sul cargo bay dello shuttle quando fu portato in orbita. Ne abbiamo uno qui nella zona più vicina alla piattaforma e poi grazie a dei bracci estensibili che in inglese si chiamano boom, si va ad aggrappare anche nel punto più distante, ma anche al di sotto, quindi a tre punti di ancoraggio, due nella parte superiore e uno nella parte inferiore. È in grado questo modulo di ospitare dei carichi che sono un po' come un multiadattatore. O meglio, questo modulo è essere una sorta di adattatore multipresa, no? Avete presente questi accrocchi che si comprano quando si va in vacanza in vari paesi e non si sa mai bene quale sia la spina che si adatta meglio ai paesi in cui andate? Ecco, Bartolomeo è in grado di offrire una serie di standard, tra cui quelli compatibili con i sistemi giapponesi, quindi se c'è un costruttore che ha creato un payload che poteva andare in una piattaforma esterna analoga, ne esiste già una che è all'esterno del modulo giapponese Kibo, lo può anche montare su Columbus, o meglio su Bartolomeo, sia che sia un carico pressurizzato, sia che sia un carico non pressurizzato. Poi c'è un altro tipo di interfaccia, l'interfaccia FRAM, e anche qui abbiamo una parte, questa in colore viola, dove è possibile montare quel tipo di payload. E poi un'altra ancora, sia che guarda a Zenith, quindi verso il cielo, verso lo spazio esterno, sia che guardi verso Nadir, che si vanno a montare su questi adattatori cilindrici chiamati MUSES, piattaforme MUSES. E a loro volta ci sono poi tutta la descrizione delle interfacce. Che cosa ci racconta questa cosa, questo sforzo tecnico di realizzare una piattaforma così multicompatibile? Quello di riuscire ad accontentare la più ampia schiera di clienti possibile. E naturalmente Airbus, che ha grande esperienza nelle operazioni, offre il pacchetto completo che va dal servizio di lancio fino alla gestione dei dati scientifici, quindi la ricezione e l'elaborazione a terra. Dipende solo da quello che l'azienda vorrà investire e quali sono i suoi bisogni in funzione del carico che verrà lanciato. Questa bella presentazione tecnica ha poi tanti altri dettagli che vi invito ad andare a scoprire sempre visitando astronautinews.it. E complimenti ad Airbus, è bella idea, anche perché ovviamente il futuro della Stazione Spaziale Internazionale sarà sempre di più legato alla capacità di soddisfare clienti che vogliono effettuare esperimenti. È un po' anche la grande speranza di tutti questi lanciatori, tra virgolette, turistici. Il mercato del turismo sembra non decollare mai, ma un secondo servizio che si può svolgere a bordo di mezzi appunto come il New Shepard o il Virgin Galactic, la Spaceship 2, sarà proprio quello di regalare dei secondi o dei pochi minuti di microgravità, mentre questa piattaforma Bartolomeo è in grado di gestire questa situazione per mesi. Quindi molto conveniente, molto interessante. Auguriamo a Bartolomeo di avere sempre le mani in pasta. Ok, andiamo a ripescare il trellone. Così vediamo chi arriva dopo. Sì, è il turno di Riccardo, che ci parla di questo modellino. Cos'è? Un elicotterino? Se ne è discusso un po' sul forum in questi giorni.
Allora, sì, stiamo parlando di Mars 2020, che ormai sappiamo essere stato ribattezzato in maniera definitiva Perseverance, e tra i vari accrocchi, se vogliamo chiamare così, tra i vari strumenti di bordo, ce n'è anche uno molto molto innovativo e anche, se vogliamo, evocativo, perché si tratta di un piccolo drone, un mini elicottero. È un oggettino che pesa poco meno di 2 kg, ha due eliche che si muovono, che ruotano in maniera uno opposto all'altro, insomma il classico, diciamo, design di un drone. Queste eliche sono lunghe circa un metro e due. se ne è parlato da tempo di poter imbarcare questo oggetto su un rover marziano, e inizialmente si pensava che fosse installato sul ponte, cioè se voi andate a vedere magari i primi design di questo oggetto, anche quando sono state fatte le prime prove di volo in gravità simulata, no, però con insomma era attaccato a un contrappeso per andare a simulare insomma il minor peso che incontrerà su Marte in un'atmosfera con anche aria, in una camera con aria rarefatta per simularne le condizioni, e si pensava che all'inizio fosse appoggiato sopra al ponte di Perseverance. In realtà, come vedete in questa seconda foto, in realtà è installato sotto Perseverance, quindi quando il rover farà tutta questa la famosa manovra dello Sky Crane che ha fatto esattamente anche il super dissessore Curiosity, quindi scenderà nel pianeta all'interno della capsula che lo protegge, poi lo scudo termico della capsula si sgancerà, dopodiché anche lo Sky Crane e Perseverance verranno rilasciati dalla parte superiore di questo involucro protettivo, quindi quella che si chiama la back shell, dopodiché lo Sky Crane calerà il rover che estenderà le ruote, e quindi di fatto l'elicotterino non andrà subito a contatto col terreno perché sarà sollevato dalle ruote di Perseverance. Non verrà rilasciato subito, quindi la finestra di lancio di Perseverance, per ricordarcela un attimo, va dal 15 di luglio al 5 d'agosto del 2020. È una delle poche missioni che stanno ancora supportando a pieno nonostante il problema del coronavirus, proprio perché è in stato avanzatissimo di preparazione, c'è la finestra di lancio che non si vuole perdere perché siamo nel periodo favorevole per poter fare un viaggio verso Marte. Dicevo, se tutto va bene, Perseverance arriverà su Marte il 18 febbraio del 2021, ma solo tipo verso maggio l'elicotterino verrà rilasciato. Questo perché comunque all'inizio Perseverance dovrà fare tutte le operazioni di routine per vedere che tutto funzioni correttamente, e dopo finalmente, quando tutte le condizioni saranno tutte le situazioni di contorno saranno favorevoli, Perseverance lo sgancerà, e dopo di essersi allontanato di qualche centinaio di metri, leggo qui quindi un centinaio di metri, allora si potrà fare spiccare il volo a questo piccolo drone che, come vedete dalla foto qui sopra, non so se si vede, provo a zoomare un attimo, ha dei pannellini solari, quindi è in grado di ricaricarsi, però non vi dovete aspettare grandi cose perché avrà un'autonomia di poco meno di un minuto, quindi non si solleverà tanto dal suolo, proprio perché avendo un'autonomia di un minuto non penso che oltre i 3, 4, 5 metri si potrà alzare questo oggetto, ed è, lo ripeto, un dimostratore tecnologico di fatto, non ha nessuna funzione specifica vitale per Perseverance, però voglio dire, sarà la prima volta che faremo volare un piccolo drone su un altro pianeta, quindi è veramente simpatico e speriamo che funzioni. Altre cose che si stanno svolgendo in questi giorni, parliamo un attimo anche del sito d'atterraggio, che magari poi ne riparleremo chissà quante volte da qui ad andare al prossimo anno. Perseverance atterrerà su un cratere da impatto che si chiama Jezero, si trova a latitudine di 18 gradi nord, e lo vedete in questa figura qui, è un cratere che è molto molto interessante perché sicuramente ospitava dell'acqua. Lo vedete molto bene perché qui sulla sinistra, se ci state guardando in diretta, se no immaginatevi un cratere assolutamente circolare, quindi non ha forme strane. In uno dei suoi angoli si ha proprio la visione di quello che resta di un delta di un fiume, quindi pensate, non so, al delta del Po, quindi una cosa che un canale stretto del fiume che arriva e poi dopo quando entra nel lago ha lasciato un tipico deposito di detriti che inequivocabilmente ricorda un fiume. Infatti, in quest'altra foto che sto facendo vedere, dove ci sono i colori, i falsi colori che contrastano meglio la zona, si vede ancora meglio quanto è interessante questa zona. Se ci state vedendo, quella piccola ellisse disegnata in nero, che ha circa un semiasse maggiore di 10 km, se guardiamo la scala sotto, è dove vogliono cercare di far atterrare Perseverance. E con un'immagine ancora più ravvicinata, con ancora i colori più in contrasto per renderci conto bene delle formazioni geologiche di questa zona, potete vedere quanto è interessante questa zona per Perseverance. Perseverance a bordo, a parte gli strumenti che serviranno alla missione, che ne parleremo chissà quante volte in futuro, a parte al Mars Helicopter, che si chiama questo oggetto, non è stato ribattezzato con nessun nome, almeno fino ad ora, Perseverance a bordo ha svariate così cose da contorno, svariati easter egg, come spesso accade quando JPL, quindi il Jet Propulsion Laboratory, prepara una sonda che ci tiene sempre a nascondere qualche cosa. Allora, stiamo inquadrando, se non ci state vedendo, una parte che si trova nella parte superiore di Perseverance. C'è una placca in alluminio, direi, dove nella parte in alto ci sono tre quadratini con scritto di fianco 10.932.295 esploratori. Cosa sono? Sono quei nomi che voi, come che la maggior parte di voi che ci avete ascoltato, magari avete inviato con questo form che sempre NASA chiede di compilare quando c'è una missione magari che va su Marte, dove voi potete scrivere e mandare il vostro nome. C'era una campagna aperta per un certo periodo di tempo e voi potevate mandare il vostro nome. Bene, i vostri nomi sono stati incisi con un fascio di elettroni, quindi una serigrafia finissima in queste tre placchettine. Sono 10 milioni di nomi, quasi 11 milioni di nomi, quindi dicevamo prima, che per fare una comparazione sono circa un ordine di grandezza in più rispetto a quelli che erano stati spediti per Curiosity, che erano circa un milione, leggevo che molti nomi che hanno fatto la differenza non sono europei, non sono americani, ma sono, guarda caso, gli indiani che si sono dati ultra da fare, ma anche i turchi. Oltre a questi 10 milioni di nomi, ci sono anche i 155 nomi finalisti che erano in lizza per dare un nome a Perseverance. Quindi noi abbiamo parlato di nomi di Perseverance solo quando eravamo arrivati a tipo a Vision e altri candidati che ora non mi ricordo, però c'erano 155 di questi nomi migliori e sono serigrafati anche questi a loro volta. Poi sotto cosa abbiamo? Abbiamo un diagramma che, se voi lo guardate bene, a un primo sguardo ci ricordano molto quella figura che era anche impressa nelle placche che erano state messe sulla Voyager, o sulle sonde Voyager, sulle Pioneer, che c'era quel disegno con quel puntino al centro e tutti i... così, una specie di raggi radiali che raggi radiali con tutti i raggi che partivano, che praticamente rappresentava al centro il Sole. Poi erano tipo una quarantina di punti che rappresentano delle pulsar, e quindi un eventuale alieno che troverà le Pioneer o le Voyager potrà calcolare la posizione del Sole in base a questa rappresentazione della distanza del Sole da queste pulsar. Questo disegno più o meno ce lo ricorda, come perché c'è un punto centrale, delle linee che si dipartono. In realtà ci sono due cerchi più grandi, che sarebbero la Terra da una parte e Marte dall'altra, e al centro il Sole. Quindi vedete che sia la Terra che Marte non sono piene, sono come una mezza luna, sono per rappresentare che sono illuminate dalla stessa stella. E poi c'è tutta una serie di radialinee intorno, che sono un easter egg a loro volta, perché si tratta di codice Morse. Ci sono delle lineette, sembrano tutte linee, però se guardate bene ce ne sono delle linee più corte e delle linee più lunghe. Ad esempio questa linea qua è un punto, che Veronica mi dice che è un punto, che è l'E3.
La E.
Esatto, e si va avanti con linea, punto, punto, linea.
La X.
Esatto.
Oh, l'ho studiata ieri!
e via dicendo. E cosa ci viene scritto? In realtà è scritto Explore as One. Quindi se voi leggete e decodificate questo codice Morse, vedete il primo gruppo di lettere è Explore, qui c'è As e qui c'è One. Quindi un altro easter egg del JPL, che già una volta aveva fatto uno scherzone col codice Morse, forando diciamo il battistrada di Curiosity con dei fori che con l'avanzamento del rover lasciava per terra dei punti, delle linee, e formava la scritta JPL. Quindi chissà quanti altri magari easter egg sono a bordo di Perseverance, e seguiremo sicuramente con attenzione questa missione, che è la missione di punta di quest'anno senz'altro.
Ricky, c'è una domanda dalla chat e poi ne una anche io.
Aia!
Allora, dalla chat Antonio Miele chiede se il drone ha una sua telecamera. Non credo, perché per un'ora di volo.
Che io sappia, no. Cioè, che... non so, ci posso andare a vedere così al volo, ma... c'è un cubettino, non so se magari farà delle foto dall'alto. Ci guardo, mi ripropongo di guardarti.
Magari
di
lo scriviamo su Twitter.
No, vabbè, dopo ci vado a vedere. Dimmi poi.
E la mia è, sappiamo quant'è l'altezza delle ruote? Cioè, quanto da terra è alto, attaccato questo elicotterino?
Non lo so, ma non penso, cioè, penso che abbia una sorta di meccanismo di rilascio, comunque non è che lo fanno cadere, non so se hanno perché qua parla di meccanismo di rilascio, che mi sembrerebbe strano che lo facessero precipitare da... Magari c'è un piccolo braccetto
che lo estende al di fuori, perché poi per un minuto, se ci mette tipo 10 secondi ad uscire da lì, sono già persi, capito? Quindi sicuramente avrà qualcosa del genere. So che inizialmente volevano rilasciarlo in volo, quindi durante l'atterraggio.
Ma no, era follia pura. Cioè...
Ma infatti non avevo capito cosa avevano intenzione di fare, non era chiarissimo.
No.
Ma se ho capito bene, loro hanno intenzione comunque di fare di rilasciarlo, poi si allontanano col rover e poi lo fanno partire indipendentemente. Il pannello solare serve anche per mantenere la carica eventualmente.
Sì, sì, lui fa una volta che il rover si allontana.
Totalmente autonomo.
Sì, anche perché immagino, suppongono che non vogliono che magari vada a urtare contro il rover stesso, cioè magari non gli fa niente, visto che pega.
Sì, no, beh, comunque però... se rimane incastrato da qualche parte non è bello.
Sì, esatto, come sappiamo,
un metro
la sfiga ci vede benissimo.
Sì, ecco, perfetto. Anche perché 1,20 m di eliche contro rotanti, sai, possono comunque fare dei danni eventualmente, anche se sono di plastica, leggere quanto vuoi, ma...
Ma ha colto in contropiede l'ascoltatore? Non ho idea se abbia delle telecamere a bordo.
Sono quei dettagli che cerchiamo di rispondere, se possibile, durante la trasmissione, altrimenti abbiamo qui una limbo zone nel nostro Trello, dove possiamo andare a segnare queste domande e rispondere altrimenti il prossimo episodio. E questa, Ricky, grazie a proposito di questo intervento, sicuramente sono d'accordo con te, sarà la missione da seguire per quest'anno, e l'idea che ci sia comunque, al di là di tutte le fantastiche dotazioni di strumenti di questo rover, delle sue dimensioni assurde, del nuovo design dei battistrada, il fatto che ci sia un piccolo drone, un elicottero che andrà a volare su un altro pianeta del sistema solare, è una figata pazzesca. Al JPL fanno delle cose che sono una figata pazzesca. E tra cui anche questi dettagli geek che sono assolutamente gustosi da condividere. Questa era l'ultima notizia.
Ok, deve avere, sì, uno strumento per fare le foto, perché dice che l'elicottero will provide, quindi farà delle immagini che sono approssimativamente 10 volte migliori rispetto a quelle, vabbè, prese da un satellite, grazie. Quindi no. Quindi sì. Quindi ci avrà una
fotocamera, ma non videocamera, ecco. Sì, sì, la cosa, sì, pazzesca è che appunto deve volare totalmente indipendente, perché non puoi controllarlo da remoto, ovviamente. E quindi deve fare tutto da solo, decollare, volare, girare, poi riscendere in un posto dove presumibilmente non si ribalti subito. Quindi è notevole veramente.
Sì, magari avrà dei pattern predefiniti e via.
Sì.
Guarda, sto leggendo che comunicherà col rover con un protocollo che si chiama ZigBee, che secondo me chi fa home automation lo conosce molto bene.
Sì.
Perché
ma lo ZigBee addirittura?
Sì, sì, quindi è veramente
fantastico.
Si parla di roba off the shelf, qua siamo proprio a questo.
Sì, sì, sì. Beh, uno standard conosciuto, ci si può hackerare, chissà chi si potrà hackerare l'elicottero marziano. Da qui con un mega antennone. Vabbè.
Quindi grazie per la domanda, che abbiamo scoperto anche queste cose interessanti.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, dicevamo che questa è l'ultima delle notizie che avevamo nel nostro docket e arriva il momento dei ringraziamenti. Come la scorsa settimana direi proprio che non chiediamo nessuno.
Scusa Marco, ti fermo un attimo che ho trovato un'altra informazione. Sono due telecamere, quindi c'è la High Resolution Imaging Camera, che sarà quella che fa le foto ad alta risoluzione, e poi c'è una telecamera di navigation, quindi sarà una probabilmente semplicemente in bianco e nero, e però gli serve per orientarsi.
Ok, fantastico. Non vedo l'ora. No, no, ma ci mancherebbe. Qua stiamo interrompere l'angolo della Questua con risposte alla chat è assolutamente consentito. Anche perché non c'è Questua, ci sono solo i ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a chi ha voluto contribuire anche in questo momento particolare della nostra storia. Abbiamo avuto 3 donazioni questa settimana da Tommaso M, Marco I e Dennis G. Tutti quanti sono dei donatori ricorrenti che assolutamente ringraziamo per il loro supporto continuo. Ma poi andiamo a ringraziare la nostra Veronica, che ha curato il punto della situazione su Roscosmos al punto di andarsi a cercare il verbale della riunione di Putin, che se volete potete andare a vedere, tipo la riunione del condominio in inglese, però lo potete leggere fino a che poi arriva il momento di passare alla sezione riservata della riunione e lì si è conclusa la trascrizione.
Vero, non c'era un vari ed eventuali
interessante. Non c'era, si è concluso lì.
No, Luca Frigerio e Simone Montrasio, che hanno scritto uno l'articolo di qualche giorno fa e l'altro l'articolo del 2016 su Bartolomeo. E andiamo anche a ringraziare, andiamo a dare un'occhiata, chi ha scritto, ecco qui Gianmarco Vespia, che è anche uno dei coordinatori di redazione, che si è occupato degli 11 milioni di nomi che sono stati mandati su Marte. Ovviamente trovate tutti i link nelle note dell'episodio. Vi ricordo che tutti questi lavori arrivano da un gruppo di volontari che senza nessun tipo di retribuzione, se non una pacca sulla spalla per aver raggiunto dei buoni numeri di lettura, ogni settimana si dà da fare con l'adattamento, la ricerca, l'adattamento e l'approfondimento delle notizie che appaiono sulle maggiori fonti di informazione spaziale, ovviamente partendo dalle agenzie giù fino ai migliori siti di informazione internazionale. Mi sa che sono lentamente, di cui soffrivo già con la diretta in diretta con Gian Pietro, ma dovrei essere tornato.
Sì, sei tornato.
Ok. Dicevo che non abbiamo nonno Apollo questa sera, comunque mandiamo un abbraccio al nostro Paolo Amoroso, che sono sicuro ci sta ascoltando in diretta, vero Paolo? E passiamo invece all'angolo della rubrica al nostro Sempiterno, che ci racconta del fallimento più di successo della storia.
Esatto. Avendo fatto l'articolo per Cellum, mi sono rinfrescato un po' tutta l'avventura di Apollo 13. Apollo 13, che fra l'altro attualmente sarebbe nel viaggio di ritorno, 50 anni fa esattamente, erano durante il viaggio di ritorno, e domani ci sarebbe stato il rientro, anche questo grande successo, perché riuscire a farli rientrare nel film si vede molto bene la fatica che hanno fatto a riuscire a fare in modo che le batterie di bordo non arrivassero a zero e che potessero controllare il volo fino alla fine, è stato un lavoro eccezionale. E nella sfortuna del cambio di componente dell'equipaggio, che è stato cambiato all'ultimo momento per questioni di possibile malattia, che poteva essere contagiato, non era immune, e quindi è rimasto a terra, è riuscito a seguire, conoscendo molto bene il modulo di comando, è riuscito a ottimizzare tutte le procedure per potergli permettere di rientrare. E fra l'altro anche un'altra cosa molto particolare della missione è che questo il periodo di silenziamento durante proprio il rientro atmosferico vero e proprio, quello che succedeva con tutte le missioni Apollo, con tutte le missioni precedenti, ovviamente con Shuttle, appunto con i satelliti di TDRS erano riusciti a ridurla di molto questo momento di non connessione, e con le missioni Apollo era di circa 3-4 minuti e durante Apollo 13 è durata più di 6 minuti, quindi a un certo punto nel film si vede anche bene come l'hanno resa questa cosa, che avevano perso le speranze, detto boh, sono morti, non rispondono, e invece poi si è avuto questa risposta. No, il discorso è che Houston abbiamo un problema, vabbè, a parte il discorso anche della cosa che il tempo presente è sempre molto più d'impatto, nel senso che in realtà quello che è stato detto da Swigert è stato: ok Houston, abbiamo avuto un problema, perché ok Houston, we have had a problem here, abbiamo avuto un problema qui, dietro al passato è come dire abbiamo avuto un problema, invece abbiamo un problema è molto più d'impatto. E oltretutto detto da Swigert, poi è stato poi ripetuto da Lowell, abbiamo avuto un problema, perché l'abbiamo un problema è diventato proprio nel gergo di tutti, quando uno dice c'è qualche cosa che non va, dice oh, Houston abbiamo un problema, classico come battuta. E questo problema però cos'è stato? È stato il rimescolamento dell'ossigeno dentro l'osservatorio di ossigeno numero 2 del modulo di comando, un rimescolamento che era indispensabile perché in assenza di peso l'ossigeno tendeva ad accumularsi ai lati del serbatoio, quindi non era omogeneo all'interno del serbatoio, e quindi questo rimescolamento era da fare normalmente, era da fare a ogni tot di tempo andava fatto, e non è stato un comando sbagliato, perché poi a un certo punto è stata anche la cosa perché l'hai fatto, perché me l'hanno detto da Houston, ho detto è ora di rimescolare l'ossigeno, è stato fatto questo rimescolamento. Ma qual è stato l'innesco dell'esplosione, che è stata un'esplosione vera e propria a tutti gli effetti? In pratica 2 anni prima, quando è stato costruito questo serbatoio, durante il trasporto, quando lo stavano scaricando per montarlo nel modulo di comando, aveva subito un urto, però è un urto che apparentemente non aveva provocato nessun danno al serbatoio. Quest'urto è stato quasi dimenticato, era solo stato segnato nei registri, perché comunque tutte le missioni spaziali della NASA, come tutte le missioni spaziali, viene sempre registrata qualsiasi cosa succeda, perché ovviamente in caso di problemi bisogna poter risalire a quello che, come è successo in questo caso, poter risalire a quello che era effettivamente successo per evitarlo una seconda volta. 2 anni prima, quindi, diciamo, è cominciato questo problema, ed è come tutti gli incidenti che sono incidenti nell'ambito spaziale, sono sempre una somma di diversi difetti, diversi problemi, diversi errori, perché mediamente le missioni spaziali hanno sempre o ridondanza o sistemi per poter bypassare i guai, e quindi in ogni caso si riuscirebbe a recuperare. In questo caso la seconda chance è arrivata dalla bravura di tutti quelli che hanno collaborato a far avere un buon fine alla missione, perché è stato il lavoro di tutti quelli che erano a Houston, che sono riusciti a trovare delle soluzioni man mano che i problemi si verificavano. Dicevo, questo urto è stato un urto che però è stato dimenticato. 2 settimane prima del lancio è stata effettuata una prova generale del controllo a rovescia e hanno fatto tutte le operazioni, quindi hanno anche riempito di tutti i serbatoi del razzo Saturn, quindi compresa anche tutti quelli del modulo di comando, tutto. Hanno fatto poi la prova totale di un lancio completo. E cosa è successo? Riempendo tutti i serbatoi, alla fine del test, erano, questi serbatoi erano da svuotare. Il problema è che quando doveva essere svuotato il famoso serbatoio numero 2 dell'ossigeno del modulo di comando, non si svuotava perché quel famoso urto aveva danneggiato il tubo di drenaggio, quello che doveva far uscire l'ossigeno. Allora, cosa è stato pensato? Noi, dentro il serbatoio dell'ossigeno c'era comunque una resistenza. Quindi diamo corrente alla resistenza e riscaldiamo l'ossigeno e lo facciamo spurgare direttamente all'esterno con le valvole di uscita, direttamente gassoso. Invece di recuperarlo liquido, l'avrebbero espulso gassoso. Hanno detto, ok, come idea ci sta, tanto non è una cosa che si dovrà rifare. E quindi è stato fatto così, accesa la resistenza e fatto uscire l'ossigeno dall'interno di questo serbatoio. Però, altro guaio, cosa è successo? All'interno del serbatoio c'era un termostato che a 26 gradi esatti doveva chiudere, doveva praticamente bloccare, spegnere le resistenze per interrompere il processo. Però questo processo di riscaldamento doveva essere effettuato non sulla torre di lancio. Il modulo di comando era alimentato a 28 volt, mentre la torre di lancio aveva le prese di alimentazione per tutti i sistemi a 65 volt. Cosa è successo? Loro hanno acceso la resistenza si è scaldata. Si stava scalando la resistenza, si è svuotato il serbatoio. Arrivando a 26 gradi all'interno, quindi 26 gradi vuol dire che l'ossigeno liquido, che è di solito a meno 200 gradi, ovviamente era terminato, quindi stava scaldando l'ossigeno gassoso all'interno. A 26 gradi il termostato è scattato per spegnere la resistenza. Però invece di essere a 28 volt, era a 65 volt, quindi si è bruciato. Si è bruciato, è andato in corto e ha continuato a alimentare la resistenza. La resistenza ha continuato a aumentare di temperatura fino a danneggiare il rivestimento in teflon dei cavi che alimentavano il famoso rimescolatore, perché erano messi all'interno di questo serbatoio. Poi, a oltre 500 gradi, comunque dopo un tot di tempo, loro hanno spento perché è andato per scontato che fosse il processo fosse terminato, non usciva più ossigeno, quindi poi hanno spento tutto. Però non si sono accorti di questo problema. Quindi quei cavi danneggiati, nel momento in cui, durante la missione, hanno dato il rimescolamento dell'ossigeno, sono andati in corto. Andando in corto la famosa scintilla che ha fatto esplodere, ha incendiato l'ossigeno e ha fatto esplodere il serbatoio. E oltretutto adesso, ragionando su tutte queste cose, noi dobbiamo capire anche come hanno fatto a risalire tutto questo. Perché? Perché hanno dovuto ricostruire tutta la fase di costruzione del serbatoio, la fase di montaggio di tutti i collaudi, e pensare che, appunto, come era successo per altri incidenti che sono successi, perché se pensiamo anche ai due disastri dello shuttle, sono riusciti a risalire a tutto i dettagli fino al più infinitesimo di quello che è successo a bordo di queste missioni. E anche in questo caso sono riusciti a risalire al totale di tutto, perché poi ovviamente tutto questo hanno dovuto capirlo, perché poi hanno dovuto cambiare, oltretutto controllare che non ci fosse successo niente agli altri serbatoi durante il montaggio, ma soprattutto cambiare per esempio i termostati, perché i termostati avevano continuato a farli per i 28 volt e non per i 65 volt. Hanno dovuto quindi modificarli in modo che reggessero anche i 65 volt. E ovviamente tutto questo discorso è stato applicato alle missioni successive, che fra l'altro ovviamente 14, 15, 16 e 17, anche la 18 era già in costruzione, alcuni erano già completamente assemblati perché dovevano partire a breve. E il lavoro è stato notevole, però è un lavoro che viene fatto appunto tutte le volte, qualsiasi problema, qualsiasi difetto venga riscontrato in una missione, viene sempre fatto questo lavoro. Fra l'altro, un'altra cosa che era successa, che però i tre astronauti non se ne sono neanche accorti, è che durante il rientro, nel momento in cui doveva aprirsi il paracadute, a causa di una guarnizione che non era che si era probabilmente rovinata con il freddo del fatto che il modulo di comando è rimasto spento per quattro giorni durante tutto il viaggio, perché ovviamente era venuto a spegnerlo tutto per risparmiare le batterie, non avendo più il cielo a combustibile per poterlo alimentare. E quindi questa guarnizione che doveva occuparsi di fare il pregonfiaggio dei paracadute non ha funzionato per la perdita, non ha funzionato questo pregonfiaggio, però per fortuna in quel caso la ridondanza è servita e quindi i paracaduti si sono aperti. Quindi questo è stato un altro problema che hanno avuto, che però appunto gli astronauti non si sono neanche resi conto. E le missioni spaziali sono incredibili, perché noi magari non lo veniamo a sapere, però piccoli problemi che si verificano, anche solo appunto un bullone che non è esplosivo, che non scatta, però ce n'è un altro che riesce a farlo scattare, piuttosto che, come in questo caso, una guarnizione che non ha tenuto, sono cose che potrebbero addirittura mettere a rischio la vita dell'equipaggio. Però il fatto che venga comunque fatto un sistema che debba recuperare in sicurezza le operazioni è fenomenale, è fenomenale. Secondo me è una delle cose più difficili da fare per una missione, perché tu devi fare in modo che ogni cosa che deve essere fatta devi trovare almeno un altro modo per poterla fare. Ogni appunto l'apertura di paracadute, piuttosto che cose fondamentali come queste, devi avere più modi di poterle eseguire, perché sono fondamentali. In effetti sono cose che non si può mettere a rischio la vita di quelli che sono a bordo. E secondo me il grosso problema del fatto che non siamo mai più tornati sulla Luna è che sono missioni molto pericolose, e se non c'è la spinta politica, perché i politici vogliono farlo, preferiscono evitarsi le grane. E quindi normalmente oggi come oggi nessuno si prende la responsabilità di dire facciamolo, quello che succede succede. Allora l'hanno fatto, oggi non più.
Naturalmente la corsa verso la Luna fa parte di un periodo storico in cui due grandi potenze competevano tra di loro. Sappiamo che i russi non ci sono arrivati, gli americani sono arrivati non solo al successo, ma quasi tutte le volte, e forse insieme ad Apollo 11 ovviamente e Apollo 17, che è l'ultima missione che ha portato un uomo sulla Luna nel 1972, decisamente tra le più iconiche possiamo mettere Apollo 13. E sicuramente anche tutti questi lavori, questa capacità di creare ridondanza multipla per salvare la vita degli equipaggi, ovviamente, ma anche per salvare la missione, fa parte di quel lavoro di ingegneria di sistemi complessi che trova forse la sua massima realizzazione nelle imprese spaziali. Naturalmente si giustificano anche in questo modo i costi. Le missioni sono molto costose perché si spendono migliaia e migliaia di ore uomo, di ore ingegnere, per pensare o ripensare alle stesse situazioni e anche a situazioni nuove, in modo da poter trovare sempre una scappatoia. E a volte queste scoperte, queste rincorse a risolvere il problema si fanno anche durante la missione, proprio come è successo per Apollo 13, dove qualcosa era conosciuto, qualche via di ridondanza era conosciuta e si sapeva esattamente quale procedura applicare, ma qualcun'altra, per esempio l'utilizzo delle cartucce di idrossido di litio per liberarsi dell'anidride carbonica, che erano di forma diversa, si è dovuto improvvisare, e lì si ricorre un po' all'esperienza e un po' all'inventiva del mission control, che ha aiutato questi astronauti in maniera determinante a tornare a casa, e si è fatta un po' la storia di come oggi gestiamo le missioni, dicevi.
Sì, anche lì si vede bene nel film, quando dicono voi avete questo a disposizione e dovete far entrare questo in questo. Dici, hanno lavorato tanto che sono riusciti a dargli una procedura precisa per fare questo adattatore, che sono tante foto che lo riproducono, che è fenomenale come idea quella del nastro americano col tubo della tuta, che tanto non avrebbero usato perché non dovendo scendere sulla Luna gli avanzavano i pezzi delle tute, quindi hanno dovuto modificare, tagliare, mettere. Poi la prima copertina che hanno strappato, no, si è strappata male, no, fermi, calma, ce ne sono altre, prendete l'altra, perché la procedura, una volta fatta la procedura, deve essere seguita alla lettera, come tutte le procedure nelle missioni spaziali, anche perché gli astronauti erano quello che si aspettavano, una procedura alla lettera, perché loro a bordo non potevano improvvisare, nel senso che loro potevano solo eseguire i comandi che avevano a terra, perché a terra sapevano tutto quello che succedeva a bordo quasi meglio di loro che c'erano, e quindi anche per le varie, piuttosto le correzioni di rotta, piuttosto le dovete dire, diteci cosa dobbiamo inquadrare, vedere nel finestrino, ed era quello esattamente che andava fatto, perché l'astronauta è più un esecutore che uno che si inventa le cose, perché deve eseguire le cose alla lettera, seguendo le procedure. E quello vale per tutte le missioni, ma anche sull'ISS attualmente, a parte nel tempo libero che possono decidere loro cosa fare, però hanno le procedure per gli esperimenti, hanno le procedure per qualsiasi cosa, per attracchi piuttosto che aperture portelli, le attività extraveicolari, per tutto.
È assolutamente così, e ancora poi una chiosa finale è su quello che può succedere quando i sistemi complessi vengono utilizzati fuori specifica, no? L'esempio dei 28 volt contro 65 volt può sembrare poco, ma poi fa parte di una catena di eventi o una catena di problemi che tutti insieme portano al disastro, tra virgolette, questa volta, un disastro da cui si è potuti uscire, un disastro di grande successo. Ma riparleremo di Apollo 13 nel momento dei link dell'episodio. Grazie Luigi per questo excursus, si segnano proprio i 50 anni, no? Quest'anno, ecco sì. Perché ne andiamo a parlare, esatto, con particolare impegno rispetto ad altri anni, perché c'è questo numero tondo e a noi umani piacciono questi numeri tondi, perché ci danno la scusa di festeggiare o in qualche modo di ricordare in maniera particolare qualche evento. E passato anche questo momento di ricordo di Apollo 13, è arrivato il momento del link della settimana, direi, e tocca proprio a me, accidenti. Grazie Riccardo, intanto che l'hai messo in primo piano. Un bellissimo, bellissimo, bellissimo sito, bellissimo al cubo, qualcosa, una realizzazione straordinaria di un gruppo di appassionati che hanno messo insieme le immagini fotografiche dell'epoca, i video, le trascrizioni di tutto lo svolgimento della missione e l'audio di tutto lo svolgimento della missione di Apollo 11, Apollo 13 e prossimamente di Apollo 17, ma qui se ne parlerà nel 2022 per il 50esimo, immagino. Quindi potete andare a rivivere la missione ora in diretta accedendo al sito apolloinrealtime.org. Se ci andate in questo momento, a parte che si ciuccia metà delle risorse del vostro computer, perché questo accrocchio in JavaScript è stupendo, ma veramente si prende metà della RAM che avete, anche se ne avete tanta. Ma non toglie, vi toglie qualsiasi tipo di curiosità, perché potete andare a interagire con la sua interfaccia sia per leggere quello che gli astronauti e il centro di controllo si dicono, sia soffermarvi ad ascoltare una qualunque delle decine di linee di telecomunicazione tra un qualunque tecnico e un qualunque altro tecnico, incluso il tecnico che sta nell'astronave o flight. Ecco qua. E l'interfaccia tra l'altro vi consente di zoomare, la missione dura una decina di giorni, quindi vi consente di zoomare con una certa precisione sugli eventi principali, ovviamente, no? Sono marcati in modo che possiate saltare a vostro piacimento avanti e indietro. E naturalmente potete rivivere la missione da zero in qualunque momento, anche Apollo 11, ma qui stiamo parlando di Apollo 13, azzerando l'orologio e facendolo partire. E naturalmente in questo fine settimana che sta arrivando vi potete chiudere in una stanza e nascosti dalla vostra famiglia ascoltare 24 ore al giorno per 3 giorni tutto quello che succede a bordo di Apollo 13. Ovviamente, perché no? Quale miglior piano per il weekend? Quindi assolutamente consigliato per tutti gli appassionati a apolloinrealtime.org, anche per vedere di cosa sono capaci gli appassionati quando gli si dà spazio e materiale per poter dar sfogo alla loro fantasia. Il secondo link della settimana è ancora mio, devo cambiarlo perché ho fatto un errore, ma tanto voi non lo vedete. Si tratta della reference guide alla International Space Station. Ricky, mi spiace, ho lasciato il link sbagliato, ma sostanzialmente si tratta di una riproduzione di un PDF di varie pagine in cui si vanno a conoscere in maniera estremamente dettagliata i vari sistemi della Stazione Spaziale Internazionale e il loro scopo. Era stata messa insieme inizialmente per fornire al Congresso e ai giornalisti una sorta di, appunto, di referenza, di materiale di referenza per studiare le caratteristiche della stazione spaziale, ma è stato fatto così bene che è stato poi impiegato dagli astronauti per una fase iniziale di addestramento e di conoscenza dell'avamposto spaziale. Quindi troverete il PDF scaricabile assolutamente gratuitamente dal sito di NASA nelle note dell'episodio. Ecco, grazie Ricky, esattamente questo. Per ogni, ce ne sono varie edizioni, quello che linkerò è l'edizione, credo sia l'ultima, del 2015, tant'è che ci sono anche le immagini di Samantha e altri. Ce ne sono edizioni precedenti nel 2010, nel 2006, quindi se fate una ricerca ora potreste trovare uno di questi. State attenti, quello a cui mi riferisco è quello del 2015, ma come vi dicevo lo troverete nelle note dell'episodio. E questo è il mio secondo e ultimo link.
Credo di averne usato uno per i miei video dei tour della Vero sull'ISS, perché quei disegni mi dicono qualcosa. Probabilmente stavo cercando le dimensioni dei vari moduli o gli agganci, dove erano agganciati con precisione, e penso di esserci capitata sicuramente in uno di quelli, sì.
E grazie di averlo ricordato, perché per i lazzaroni che non sono ancora andati a guardare il nostro canale YouTube, ci sono una serie di video fatti un paio di estati fa, no?
Sì, sì,
da Veronica, sì, che ha costellato le calde notti d'estate con le tute spaziali e altri interessanti excursus che non potete assolutamente perdervi. E allora, chi è il prossimo? Vediamo, dovrebbe essere Riccardo.
Allora, io invece vi propongo un sito che adesso rimetterò subito in primo piano, che in realtà hanno inaugurato da poco, si chiama space-search.io ed è l'ennesimo visualizzatore di roba che orbita intorno alla Terra, quindi cioè, niente di nuovo sotto il sole, però l'interfaccia è carina, è semplice e vi vado subito a far vedere le cose interessanti che ho trovato io. Ok, qui ho aperto subito il sito con diciamo il filtro Starlink, lo trovate in basso a sinistra, quindi vedete come sono distribuiti in questo momento i satelliti Starlink. Per il momento il sito non vi fa vedere il loro movimento, perché è come se stessimo fotografando la situazione adesso. Dovete refreshare per vedere eventualmente come cambia. Però è bello farvi vedere che, ad esempio, gli Starlink, l'abbiamo detto mille volte che questo sistema di comunicazione satellitare è molto particolare perché è in orbita bassa. E quindi qui lo vedete a questa distanza. Per farvi capire meglio la differenza, se noi ad esempio andiamo a accendere GPS, vedete che le orbite sono molto più grandi, sono fuori proprio dalla schermata, tant'è che noi dobbiamo zoomare indietro con la telecamera e vedere che si trovano a tutt'altra quota rispetto agli Starlink. Quindi è anche per quello che Starlink devono essere così tanti per popolare tutta, diciamo, per coprire tutto il globo terrestre, in quanto essendo più bassi hanno una footprint, quindi hanno una linea di vista sul terreno che è molto minore rispetto a un satellite tipo GPS o Galileo. Abbiamo anche i satelliti, purtroppo i OneWeb, poverini, che sono stati lanciati, chissà che fine faranno questi satelliti, sicuramente deorbiteranno in qualche modo. Un'altra cosa interessante è che ci sono anche una raccolta degli upper stage dei Falcon 9 fino adesso lanciati, quindi vedete che ci sono delle orbite molto esotiche alcune, perché insomma alcune missioni dei Falcon 9 hanno messo in orbita dei satelliti su orbite molto ellittiche, oppure pensate anche solo a Beresheet, che ha dovuto raggiungere la Luna, quindi c'è un po' di tutto. Se aprite Show Filter sulla sinistra potete ulteriormente restringere il vostro campo di ricerca, magari mettendo il numero di rivoluzioni che hanno effettuato al giorno del lancio, filtrare per anno in cui sono stati lanciati e altre cose di questo genere. Altra cosa che potete fare, quindi magari torniamo un attimo sugli Starlink, Quindi ci riavviciniamo. Se voi selezionate almeno due satelliti, quindi facciamo un satellite a caso, il 31 e il 1159, e fate compare orbit distance, vi fa vedere un grafico in cui vedete, adesso ho selezionato anche un Navstar che non so dove, quando l'ho selezionato, comunque vi fa vedere la distanza, in questo caso è questa sinusoide di Westerling, quella che vi volevo far vedere, vi fa vedere la distanza reciproca tra i due satelliti come varia al variare del tempo. Quindi per gli amanti dei cacciatori di collisioni orbitali, questo è il sito che fa per voi. Comunque ho letto che l'autore lo vuole implementare, quindi magari con qualche pulsante più interattivo, magari questi grafici poterli zoomare, che per il momento sono tutti statici, e magari un cursore che vi dice esattamente la quota, piuttosto che andare a leggere in ordinata il valore, che magari non è preciso, però è carino, quindi ve lo consiglio.
Marco, non ti sentiamo.
Vabbè, vai, vero, tanto il prossimo link è il tuo.
Allora, ok, allora vado io con il mio link della settimana, perché venerdì scorso dalle 5:30 alle 6, quindi il 10 aprile 2020, l'abbiamo già detto la volta scorsa, Beppi Colombo ha fatto il suo unico flyby con la Terra. Quindi ho trovato questo sito di, in realtà, aspetta, fammi vedere. Sì, è Parabolic Arc, che aggiunge, inserisce insomma nel loro articolo due GIF scattate da Beppi Colombo, ossia Beppi Colombo ha scattato delle foto della Terra. Noi dicevamo, ah, magari voi da Terra riuscirete a vederlo e scattare delle foto con gli strumenti adatti, insomma. In realtà le foto più belle sono arrivate proprio da Beppi Colombo, che messe insieme quindi fanno questo mini filmatino, queste GIF. Particolare il fatto, la prima molto carina, si vede la Terra da lontano che pian pianino si avvicina e ruota. E la seconda fa ancora più impressione, perché si vede la Terra passare molto più ravvicinata e molto più a scatti, perché queste foto, no, sono state fatte un po' a distanza, quindi nella GIF non sono così fluide. E è tutto in bianco e nero e manca solo una sigla di sottofondo, sembra un film di fantascienza degli anni passati. È bellissimo, fa veramente impressione. E una particolarità di questo flyby è che, allora, innanzitutto non c'è stato alcun problema. Non sono stati accesi thruster, non sono state fatte manovre attive, diciamo, ma c'è stato un momento di ansia assolutamente previsto, perché Beppi Colombo doveva passare dietro la Terra, quindi nell'ombra della Terra, ed è l'unica volta nella sua missione, o perlomeno la prima, non so poi cosa succede con Venere, comunque era la prima volta che Beppi Colombo non è stata irraggiata direttamente dai raggi solari, e di conseguenza i pannelli solari non servivano e gli strumenti a bordo rischiavano di essere in un ambiente troppo freddo. Quindi cosa ha fatto il team di Terra? Ha caricato prima in anticipo per bene tutte le batterie, ha riscaldato bene tutti i componenti della sonda in anticipo e dopo ha monitorato la temperatura mano a mano che Beppi Colombo passava dietro la Terra. Quando hanno visto che i pannelli solari si sono riattivati hanno ricominciato a generare corrente elettrica, hanno capito innanzitutto che è passata oltre l'ombra della Terra, quindi ne è uscita. E in secondo luogo hanno avuto la conferma che hanno tirato un sospiro di sollievo, insomma, poverini. Cioè, questa cosa è durata mezz'oretta, quindi dalle 7 alle 7:30 nel momento in cui noi ci siamo svegliati abbiamo detto, oh cavoli, è vero, poco fa è passato Beppi Colombo, che bello. Ecco, il team di Terra era tutto in ansia e hanno atteso il passaggio oltre l'ombra della Terra. Un'altra particolarità di questo flyby è che Beppi Colombo è passato tra la Luna e la Terra. Quindi, passando vicino alla Terra, lui aveva tutti gli strumenti accesi o quasi tutti. passando vicino alla Terra, ha misurato il campo magnetico terrestre. Noi lo conosciamo molto bene, quindi è un punto di riferimento, e così facendo ha preso ha fatto calibrazione dei suoi strumenti per quando poi andrà su Mercurio. Un'altra cosa è che ha attivato degli strumenti verso la Luna invece, e l'ha osservata per la prima volta nell'infrarosso termico. L'infrarosso termico è quella parte dell'infrarosso dovuta all'energia emessa dalla superficie di quello che stiamo guardando, e registra la temperatura assoluta di quello che stiamo guardando. Per quanto riguarda la Luna, noi da Terra non riusciamo a fare questo tipo di rilevamento, perché abbiamo sempre l'atmosfera terrestre che assorbe parte di questa radiazione, quindi è una prima assoluta, ed è stato Bepi Colombo a fare questo tipo di rilevamento verso la Luna.
Ok. Io nel frattempo stavo facendo la lotta col mulino a vento qui del browser che fa i capricci. Era l'ultimo, anche in questo caso, dei link della nostra settimana, però c'è un'ultima importante parte del nostro podcast, che è quella della programmazione fitta della prossima settimana, no? Zeppa così di impegni astronautici, immagino.
Piena, guarda, non prendete impegni, perché ogni giorno ci sarà qualcosa. No, in realtà si comincia prestissimo, perché già in questo momento a bordo della ISS gli equipaggi si stanno salutando, perché a mezzanotte comincerà il live di NASA TV, e a mezzanotte e mezza ci sarà la chiusura del portello della Soyuz MS-15. Quindi Skripochka, Andrew Morgan e Jessica Meir inizieranno il loro viaggio di ritorno verso Terra, quindi ci sarà la diretta come consueto per la chiusura dei portelli. Poi avremo l'undocking alle 3.53 di domani mattina, quindi stiamo parlando di venerdì 17, il deorbit burn alle 6.22, vi sto dicendo gli orari in ora locale italiana, e l'atterraggio è previsto per le 7.16 del mattino qui in Italia. Quindi buon viaggio a tutto l'equipaggio della Soyuz MS-15. In Cina potrebbero lanciare un satellite della classe della costellazione Xingyun, quindi il Xingyun 2, che sono dei satelliti per l'osservazione terrestre, però non è dato sapere l'orario. Comunque, come spesso accade, lo dico sempre, non scrivono orario, proprio quando lo fanno. Su Twitter c'è un po' di feedback sia da parte dell'agenzia spaziale cinese, ma anche dai vari appassionati che magari si vedono cascare in testa qualche pezzo di booster o cose di questo tipo. Del resto la settimana rimane vuota fino a quando giovedì prossimo, poco prima della prossima puntata, se tutto filerà liscio, ci sarà un Falcon 9 pronto a decollare dal pad 39A di Cape Canaveral, con a bordo, ne abbiamo parlato un attimo fa col sito che vi ho segnalato, un altro bel batch di Starlink, direi ancora 60, non leggo il carico, sì, direi di sì, e quindi un lancio Starlink, quindi alle 21.16 ore italiana, non solo orbita, ma magari se fosse favorevole magari si riesce anche a vedere qualcosa, perché tanto nel giro di 23 minuti se lanciano a 50 e rotti gradi potrebbe essere favorevole un avvistamento dall'Italia. Quindi se cominciamo in ritardo magari la prossima settimana, perché stiamo guardando fuori dalla finestra se vediamo qualcosa, sempre che venga lanciato a 51 gradi, ma più o meno gli Starlink per adesso hanno quell'orbita lì come inclinazione.
D'altra parte non manchi mai di segnalare questi passaggi, vediamo che è uno degli argomenti che attira di più anche così l'osservatore occasionale, prima di tutto perché c'è un trenino di stelle evidentemente visibili in cielo quando sono con l'angolazione giusta, cioè particolarmente verso la verticale. Ma poi perché Riccardo di solito manda fuori subito un bel avvertimento mostrandovi anche il cosiddetto footprint, cioè l'area dalla quale è possibile vedere. Ovviamente più vicini siete al centro di questo cerchio ideale, di questa ellisse, più alti sono sul vostro orizzonte, Ma insomma, non perdete l'account Astronauticast su Twitter e anche quello di Riccardo, che lo pubblica sul suo. Noi ci siamo contenti di retweetarlo, perché vi segnalerà quando dovete uscire a naso in su per vedere gli Starlink. Ok,
c'è
e allora
una
siamo...
domanda.
Ah, sì, sì.
Una domanda, sì, su, sulla live, sulla chat, che Massimiliano chiede se Deb è la contrazione di Debris. Sì, perché nel link di cui ha parlato prima Riccardo, appunto c'era segnato Deb con il, come si chiama, per i terzi stadi, e quindi veramente chiedeva quello.
Sono decisamente dei debris, e anche per Giuseppe, per Peppe De Chiara, ho provato ad aprire il sito per vedere se si vedessero i KH, ed è quello lì che mi ha buttato giù tutta l'infrastruttura l'ultima volta, quindi non è che non voglia rispondere, non oso rispondere perché si fonde qui il motore della regia, e salutiamo. Daremo un'occhiata fuori dalla trasmissione, ma penso che se le orbit siano disponibili l'autore le andrà a includere.
Sì, magari non in questa fase, perché... ovviamente per adesso non mi sembra di aver visto chissà quali costellazioni satellitari esotiche. Insomma, vedo questi flock che non ho idea di cosa siano, vedo gli Starlink, ok, vedo degli Ariane, quindi anche qui immagino siano i vari debris, sì, tutti i deb, sono tutti i vari junk, i vari resti dei lanci Ariane, quindi vedo Atlas, quindi anche in questo caso stiamo parlando di, vedi, i vari Centaur e compagnia bella, gli upper stage degli Atlas. GPS invece, la costellazione GPS Galileo, il GPS equivalente europeo, il Falcon 9 li abbiamo visti primi, OneWeb li abbiamo visti prima, i Beidou, il GPS cinese, ecco Cospar 19, non ho idea di cosa siano, però direi che sono dei geostazionari perché vedo degli Eutelsat vari.
Sono dei CubeSat, Ricky, i flock. Ho scoperto adesso, ho guardato.
Ah,
ce ne sono,
sì,
ce ne sono una sfilza con un'orbita di 93-94 gradi circa, tra i 93-94 gradi, 93-94 minuti di periodo, e sì, sono tantissimi. Ecco perché vedi così tanti puntini.
E poi abbiamo un'altra serie di Cospar. Ah, qua abbiamo la ISS, quindi... nel caso vogliate sapere, anche lei, c'è anche lei da sola. Se volete vedere quando col tool di distanza minima tra l'ISS e un qualsiasi altro oggetto, vi fate il vostro grafico, quindi vi aprite. Quindi se io faccio così, guarda, facciamo in diretta, se io seleziono l'ISS, apro uno Starlink a caso, questo, faccio compare, ecco, esatto, vediamo come varia la distanza dall'ISS con questo oggetto. Magari possiamo andare un po' più di rotazioni avanti. Ah, ecco, quindi qua vedete ad esempio dove c'è un minimo di questo grafico, è un flyby. Però non avendo appunto un'indicazione più precisa di quant'è, è una roba che sarà... No, niente, non lo so dire, cioè, visto che da 0 a 14.000 km, boh, sarà, vabbè, non lo so, 100 km, non lo so.
È una bella barra di errore.
Esatto. In effetti. Vi abbiamo annoiato già abbastanza se non ci state guardando.
Motivo in più per poi andare sul canale di Astronauticast su YouTube e recuperare, perché siamo bellissimi e non potete ascoltare senza anche vederci, insomma. Balla colossale. Va bene, siamo arrivati davvero in fondo e non abbiamo sigle perché questa sera vogliamo fare un po' di post-produzione per non perderti la mano, niente automatismi, stasera si va di volo manuale. E allora, grazie a tutti di averci seguito fino a qui, ma lasciatemi ringraziare e salutare anche i miei co-host prima di dare appuntamento alla prossima settimana. Parto dalla mia sinistra in alto, dove c'è la Sciura Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci vediamo giovedì prossimo e continuate a seguirci sui social e su YouTube.
Vado giù in diagonale per come li vedo io e arrivo a Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, rispondo al volo anche a Luca Bar che chiede delucidazioni su inquinamento luminoso e radio da parte di Starlink. ti invito ad andare su Forum Astronautico, c'è un post dedicato a Starlink dove la discussione è abbastanza calda anche da questo punto di vista, quindi ti invito ad andare a leggere. È un problema che ovviamente è reale e ci si sta discutendo sopra. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
Mi sposto sulla sinistra lasciando il nostro sempiterno per ultimo e non ultimo, il nostro Luigi.
Eh sì, la disposizione è uguale alla mia, quindi un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola e alla prossima.
E chiudo la X andando su da me. Ciao, io sono Marco da Darmstadt, è stato un piacere giocare al regista di emergenza anche questa sera. Vi do appuntamento alla settimana prossima con la prossima puntata di Astronauticast e fino ad allora ad Astra. Immaginatevi la musichetta adesso.
Plim 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 plim.
E poi non devi metterla però, Marco, perché sennò
vediamo cosa tirerà fuori il regista stasera. Alla settimana prossima.